Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Biografilm 2011. Da Correggio a Bologna. I testi di Tondelli e l'esperienza della Tram Fabrique di Bologna, ovvero la fine degli anni 70. La settima edizione del Biografilm Festival, l'appuntamento bolognese con le produzioni audiovisive internazionali dedicate alle storie di vita, ha chiuso il 20 giugno con un bilancio positivo per quanto riguarda i numeri e il gradimento del pubblico. In tempo di crisi e di risorse limitate, l'aver giocato la carta delle sinergie ha consentito di rilanciare la manifestazione e di offrire alla città il contesto ideale entro cui inaugurare alcuni spazi urbani che saranno, d'ora in avanti, protagonisti dell'estate bolognese. Il contesto della Manifattura delle Arti, con il Museo di Arte Moderna e la Cineteca Comunale, era il cuore pulsante del festival. Proiezioni, incontri con gli addetti ai lavori, oltre 200 appuntamenti, ma anche apprezzato spazio di aggregazione dove mangiare, bere, fare la spesa, incontrare gli amici. Biografico e biologico hanno trovato per una decina di giorni una sintesi ideale nel prefisso bio, che caratterizzava le proiezioni, biopic, i prodotti enogastronomici serviti al pubblico del festival e l'attenzione all'ambiente ricordata e ribadita da alcuni ospiti del festival, da alcuni film in programma e dal referendum nazionale su acqua ed energia nucleare che ha chiamato alle urne milioni di italiani proprio nei primi giorni del festival. Tanti film dunque, ma anche ospiti, musica, teatro, libri, prodotti tipici, passerelle mondane e bomboloni a mezzanotte, per un festival decisamente multidisciplinare, che ha cambiato volto negli anni, aprendosi alla città e catalizzando risorse e sostegno dalle istituzioni e dai privati. La scommessa futura riguarda la dimensione internazionale, ovvero far conoscere ancora di più questa creatura, e di riflesso tutta Bologna con le sue specialità, e un supplemento di attenzione alle associazioni di categoria, per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal Biografilm e le competenze specifiche consolidate nel tempo dalla squadra di appassionati organizzatori.
Il direttore artistico Andrea Romeo è qui per raccontare un po' la trasformazione di questo Biografilm, che in alcuni anni da rassegna di audiovisivo documentario dedicato alle storie di vita e biopic è diventato un oggetto molto più complesso, molto multidisciplinare, che comprende arti visive, che comprende teatro, che comprende musica, che comprende enogastronomia. Come è stato possibile costruire e far crescere questa che è diventata a tutti gli effetti una macchina da guerra?
Ma macchina da guerra mi ricorda la gioiosa macchina da guerra di Occhetto e mi fa un po' paura. Diciamo che è una struttura molto, molto complessa, che le decine di partnership che il festival mette in atto per compiersi nella sua completezza hanno soprattutto lo straordinario risultato che tutti i partner sono contenti un anno per l'altro, e quindi tanti partner sono con noi ormai da diversi anni, e questo è più che raro, quasi unico, e però comporta una quantità di fatica e di attenzione straordinaria che tutta la struttura pone su questo. Per quanto riguarda la multidisciplinarità e il rapporto col territorio, c'è da dire che Biografilm è nato da subito perché questa è la mia passione, come un festival, e quindi all'interno di un festival c'è tutto questo, e un festival multidisciplinare deve potersi esprimere su tanti campi. Il campo soprattutto dei libri e della letteratura era a me carissimo ed era secondo me nel DNA di Biografilm, per questo credo che quest'anno lo abbiamo espresso con circa 50 eventi, tutti pienissimi, molto molto bene. In prospettiva credo che l'istituzionalizzazione di, con tutto quello che comporta anche di negativo questa parola, però la possibilità di progettare in maniera sistematica, ecco, non istituzionalizzata ma sistematica, teatro e musica, sia uno degli obiettivi più ambiziosi e al contempo assolutamente alla portata e assolutamente necessari per esprimere appieno quella che è la multidisciplinarietà del festival. Ancora sul rapporto col territorio, devo dire che quest'anno come mai prima abbiamo celebrato alcune storie del territorio, quella di Traunfabrik, il film della Enza, sì, Negroni.
Infatti volevo arrivare a questo, nel senso che in 11 giorni di programmazione l'impatto sulla città e sul territorio è stato sicuramente notevole. Poi una giornata in particolare, che è quella che abbiamo seguito e che documentiamo con questa trasmissione, è quella, diciamo, che ha un legame stretto. Infatti abbiamo visto queste produzioni, quella dedicata a Pier Vittorio Tondelli e quella di Traunfabrik, che praticamente documentano un momento della fine anni 70 bolognese che poi ha dato la stura, ha dato il via a tutto quello che avete raccontato nel programma parlando degli anni 80. E poi è così la giornata conclusasi con la festa del Dams, anche lì cioè, ha reso un po' l'idea della complessità, della ricchezza di spunti e di suggestioni culturali che sono venute in quegli anni in ambito bolognese. Come hai costruito questa giornata?
Guarda, c'è un aspetto contingente che è legato, come dicevi giustamente tu, all'aspetto della Bologna anni 80, che è stata in qualche modo una punta di diamante in Italia e quindi andava raccontata tra i 70 e l'80, esperienze come quella del Dams, come quella di Traunfabrik, come la presenza a Bologna di intellettuali come Pier Vittorio Tondelli, dovevano e potevano avere un loro spazio nel programma di quest'anno. In più c'è un ragionamento invece sistematico, che è quello di pensare che un festival che si allarga ad 11 giorni di programmazione con 200 eventi sia, possa e debba essere in grado, anche senza snaturare quello che è, come dire, il cuore e la mission del festival, di raccontare anche il territorio in cui si inserisce e valorizzarlo. Per questo la relazione con Viaggi Salvatori e l'evento sul Giro del Mondo in 80 anni, sulla, appunto, questa straordinaria esperienza di ospitalità e di agenzia di viaggio bolognese. Per questo un'attenzione ad altri film come Ci Provo, che raccontano storie di un bolognese, o come Traunfabrik, che comunque racconta un luogo di Bologna in un momento specifico. Ancora, ovviamente, molti di noi hanno fatto il Dams e era assolutamente doveroso celebrare i 40 anni di un'intuizione che è diventata poi uno dei motivi per cui anche Bologna è nota a livello italiano. Cioè, l'esperienza Dams è stata poi replicata in tante altre città e l'esplosione del mercato dell'audiovisivo e della creazione di contenuti culturali ha dato sicuramente a questa felice intuizione dell'Università Bolognese grandi gambe e grandi prospettive. Con tutti i cambiamenti in atto, è comunque una memoria da conservare e un qualcosa da valorizzare.
Tra gli sviluppi possibili delle prossime edizioni di Biografilm, per uscire un po' dall'ambito strettamente locale e parlando un po' più della dimensione internazionale che piace tanto a questo festival, che è stata, diciamo, quella che il motivo che l'ha fatto fare i primi passi, hai fatto prima accenno alla possibilità di integrare anche momenti di cultura come cucina etnica, come qualcosa di un po' più approfondito e però sganciato dall'audiovisivo.
Sì, credo che per aprirsi veramente alla città e diventare un momento festoso e di intrattenimento, raggiunta invece una massa critica culturale importante e che non sarebbe scalfita da questo, si debba e si possa lavorare con le associazioni di categoria, con i commercianti, con le istituzioni della città, immagino una sinergia tra i vari assessorati, che è tra le missioni di questa giunta, per costruire una possibilità di un village del festival che si apre alla città anche per coloro che non hanno, per tantissime ragioni, voglia di andare a vedere un documentario in lingua in sala. E festeggiamo il fatto che in migliaia abbiano voglia di andare a vedere un film documentario che viene da molto lontano con dei sottotitoli per due ore in una sala. Ma uno spunto e un'occasione culturale e sociale può essere data anche a un cittadino che per tantissime ragioni invece ha voglia di qualcosa di più light o diversamente spettacolare.
Anteprima nazionale del documentario Lo chiamavamo Vicky, un documentario dedicato alla prima parte della vita e della vita letteraria di Pier Vittorio Tondelli. E qui siamo con Enza Negroni, che ha curato la regia di questo documentario, con Fulvio Panzeri, che è il curatore dell'opera letteraria di Tondelli, e con Ville Ermasoni, che è responsabile del centro di documentazione tondelliano proprio a Correggio, città dove nacque, dove ha vissuto parte della vita Tondelli. Io partirei dalla regista Enza Negroni, proprio per capire come è nata l'idea di fare un documentario dedicato a Pier Vittorio Tondelli.
Raccontare la prima parte, diciamo un'introduzione alla sua biografia, è stata una scelta per raccontare lo scrittore, per raccontare anche una terra che in quegli anni, negli anni 70, era molto viva culturalmente. E questo è, diciamo, è un viaggio che percorriamo proprio in quegli anni.
Fulvio Panzeri ha curato l'opera letteraria di Tondelli, e in questo documentario troviamo un approfondimento della prima parte della sua ricerca.
Sì, è la parte di Altri Libertini, un libro che poi a Correggio, un paese di provincia, aveva creato molto scalpore. A me è piaciuto molto questo documentario perché entra anche in un interesse che era di Tondelli in quegli anni, tant'è vero che dopo essere diventato uno scrittore famoso, per il Carlino ha scritto proprio Storia di gente comune, e credo che Enza sia riuscita a cogliere questa parte della biografia facendo parlare la gente comune proprio come faceva Pier Vittorio in quegli anni.
Infatti ci sono dei personaggi eccezionali, c'è il libraio che è un personaggio fantastico, il libraio di Correggio. Come oggi il centro di documentazione, in che modo lavora, con che tipo di sinergia, chi viene a consultare il materiale?
Ma il centro di documentazione raccoglie e mette a disposizione materiale, come è avvenuto, lo raccoglie, lo organizza e mette a disposizione il materiale, come è avvenuto anche in occasione di questo documentario. Circa un anno fa, quando si è presentata da noi Enza, illustrandoci questo progetto, chiedendo una collaborazione, noi l'abbiamo messo a disposizione, quindi il materiale sia visivo che scritto, gli abbiamo dato anche dei consigli, abbiamo fornito nomi di persone che potevano testimoniare appunto delle esperienze del giovane Tondelli, e quindi l'abbiamo fornito diversa documentazione. Quando poi mi è capitato di vedere il documentario pensavo di non trovare niente di nuovo, in realtà mi sono trovato davanti a uno splendido racconto degli anni della formazione del giovane Vicky, perché lo chiamavamo così a Correggio, giusto in quegli anni, un racconto dal quale traspare la serietà, di questo personaggio, ma anche la curiosità, la sua curiosità, che tendeva ad esplorare i diversi campi dell'espressione artistica, per cui nel documentario si fa vedere come accanto alla scrittura, che poi è diventato il suo mestiere, ci fosse un notevole interesse anche per il teatro, per il cinema e per
la radio, e le radio libere nascevano in quegli anni, l'attività dell'Università di Bologna. E Quenza Negroni è riuscita a un'alternanza di bianco e nero e colore a rimettere insieme un po' le suggestioni di questo periodo.
Sì, credo che anche appunto per merito dell'archivio e anche del centro di documentazione siamo riusciti a ridigitalizzare questo materiale in bianco e nero che era in tonso, non era mai stato, non aveva mai preso luce, diciamo, e ci sono queste immagini della Correggio del 1975-76, per cui tra l'altro usando queste telecamere che all'epoca si usavano, le Akai, ed erano i primi mezzi pollici, che poi dopo è diventato il famoso VHS.
Nel documentario c'è una citazione: l'essenziale è invisibile agli occhi. Chi è che vuole fare un commento su questo?
Beh, era diciamo un po' la ricerca di Tondelli, che si è partita diciamo agli inizi con questo spaccato di vita sociale, poi è andata sempre più interiorizzandosi, un modo anche per attraversare il proprio io, tant'è vero che Pier Vittorio sottolineava che Altri Libertini non è un libro autobiografico, mentre era stato letto in questo modo, ma era un po' una vita sognata da un ragazzo solitario che cercava se stesso in una cittadina di provincia.
Ecco, che storia avrà questo video d'ora in avanti, dove lo vedremo, che giro sta cominciando a fare? Parte da Bologna oggi?
Ma mercoledì 22 giugno sarà a Correggio, ed è una proiezione molto importante perché avverrà proprio all'interno del cortile di Palazzo dei Principi, sede della biblioteca e del centro di documentazione, per cui è una proiezione molto importante. Poi a settembre, il 6 settembre a Firenze, ci sarà un'altra proiezione all'Odeon, legata sempre diciamo a un mese tondelliano, credo.
Quindi un emiliano romagnolo che la cui fama è uscita dai confini regionali, e che ecco, io non so che all'estero come si è posizionato nel mercato librario, e che tipo di feedback, che tipo di scambi ci sono con università o studiosi, circoli letterari stranieri?
Intanto le sue opere sono state tradotte in altre lingue, Altri Libertini ad esempio è stato tradotto e pubblicato in Francia, in Spagna, in Germania, Camere Separate e perfino in Giappone. Esiste una traduzione, un'edizione giapponese di Altri Libertini.
Che tra l'altro mi sembra che si veda nel documentario.
E così le altre opere sono state pubblicate in altri paesi. Tondelli è conosciuto all'estero, di questo noi abbiamo testimonianza, perché appunto come centro di documentazione ci capita sia di ricevere richieste di documentazione o suggerimenti o pubblicazioni che escono all'estero, e ci capita anche di ospitare in occasione dei seminari Tondelli che facciamo tutti gli anni in dicembre giovani ricercatori, studenti universitari o ricercatori, docenti universitari che di altre nazioni, dalla Polonia alla Spagna, all'Inghilterra, alla Francia, alla Germania, che vengono a esporre le loro ricerche. Quindi insomma, è uno scrittore italiano conosciuto e tuttora letto anche all'estero.
È
la giornata dedicata a Bologna, all'Emilia Romagna, qui al Biografilm, e in questo momento siamo appena usciti dalla proiezione di Traumfabrik, un documentario di Emanuele Angiuli che ricorda un po' un momento particolare della storia della creatività e dell'underground bolognese. Ci riferiamo alla fine degli anni 70. Questa casa occupata da artisti in erba, da creativi che insieme non sapevano bene ancora dove sarebbero arrivati. Poi in realtà nel documentario si racconta che non sono arrivati poi da nessuna parte, ma
era un percorso di vita,
però un percorso di vita che è stato bello raccontare. Emanuele, raccontaci qualcosa di questo film, come è nata l'idea, come ti sei documentato.
L'idea è nata perché io ho frequentato quella casa 30 anni fa. È nata perché avevo fatto tante fotografie che ho ritrovato per casi vari, e dopo, andando a una mostra, ho rivisto i protagonisti, ho deciso di raccontare la storia di quella casa, di questi protagonisti giovani allora, tutti diciottenni, ventenni massimo, e quello che succede quando si ha quell'età con loro, diciamo. E anche la storia, di quei tempi, delle mode, delle influenze, di tutto ciò che accadeva attorno a Bologna, che all'epoca era appunto un fulcro artistico, creativo, politico, questo.
E adesso, prima di presentarci gli ospiti che sono poi protagonisti di quell'avventura e del documentario, ricordaci anche qualche nome di animatori culturali italiani che sono nati lì, che poi hanno lasciato un segno forte.
Beh, c'è Filippo Scozzari, che già all'epoca disegnava per Linus Alter, poi dopo c'è stato Pazienza, poi i musicisti, quindi Centro Durlo Metropolitano, Gas Nevada, i Grabinski, quindi io e Renato De Maria. Renato De Maria adesso fa il regista, io faccio documentari, poi chi altro? Poi tantissime altre personalità, Frick Antoni, tantissima gente è passata di là. Si facevano le riunioni di Frigidaire, anche di tante cose sono nate,
sì,
in quella che era
video arte.
Sì, probabilmente poi vedendo tutti un po' dal DAMS e da esperienze comuni, questo ci ha accomunato, ma era anche poi l'amicizia tra un gruppo di ragazzi che per un certo periodo della vita, come succede in tutte le storie, fa un percorso di vita assieme,
Chi c'è qui con te?
Qui con me c'è Filippo Scozzari e Giorgio Lavagna, che sono stati due dei protagonisti di Clavatura.
Sì, Filippo Scozzari proprio sin dal primo momento era nell'appartamento, quello che ha disegnato il logo sulla porta rossa dell'antro del Traumfabrik.
Sì, che dipinsi la orribile porta brutta, messa male, di legnaccio. La dipinsi di un bel rosso cinese, la laccai, e lucidai col Sidol i pomelli, diventarono brillantissimi, pomelli d'ottone che sembravano d'oro, per cui in oro scrissi Traumfabrik, non era un vero e proprio logo, ma più che altro una targa, una fabbrica dei sogni, perché... E questa scritta, questo titolo lo affibbiai dopo che mi accorsi che tutti i ragazzini con i quali coabitavo in parte o sempre erano a loro modo creativi, suonavano, disegnavano, scarabocchiavano e quindi in un qualche modo producevano sogni per se stessi, sicuramente non certo per il mondo al loro esterno, però comunque era una fabbrica di sogni, e così volli congelare questa impressione con la vernice su una porta.
Tu sei stato il primo ad entrare, tra i primi ad entrare, e anche il primo a lasciare al suo destino questa
sì,
zattera.
Sì, perché era un, al di là delle morti, era comunque un continuo attentato ai miei coglioni, e poi io non ho mai sopportato lo sciupio. Lì vedevo lo sciupio della vita, 24 ore su 24 quotidianamente, per cui in realtà non è che sia andato molto lontano, mi sono semplicemente limitato a salire le scale di un piano. Sopra c'era un'altra casa occupata che si era resa libera perché gli abitanti di quell'enorme appartamento erano dei sardi che avevano cercato di rapinare una banca, ma non riuscirono nemmeno a entrare, li blindarono al volo, per cui si liberò questo appartamento enorme, io andai a occuparlo e lì finalmente rimisi un pochino i nervi in sesto. Non durò molto, però una situazione molto più tranquilla, e io comunque dalla prima Traumfabrik fuggii quando ormai la situazione era marcita in maniera irrecuperabile.
Per la droga e per
solo per la droga. Per la droga.
E Lavagna, che effetto ti ha fatto vedere questo film oggi con tutti i protagonisti?
Ah, ma l'avevo già visto.
Ma in questa situazione.
Beh, è divertente, è carino, mi è piaciuto.
Nel film tu accogli i visitatori in pigiama?
Sì, è in casa.
Hai scelto.
Quello è veramente. Era il mio pigiama dell'epoca, di 2 anni fa. Ero in casa. Devo mettere in giacca e cravatta, forse, magari, sì.
No, invece, secondo me, rendeva bene lo spirito, no? Delle
poi volevo dare un po' un'immagine del reduce, di quello che dopo una gioventù selvaggia si era messo in pantofole. Forse un po' esagerato.
È una sorta un incrocio tra Geppetto e lo spirito di Natale alla Dickens.
Ma rendeva anche l'idea del 24 hours, cioè delle 24 ore che non importa il ritmo notte giorno. Cioè nella vita di Traun Fabri c'era un orologio che girava continuamente. E rispetto al tuo lavoro di oggi, no, che influenza ha avuto quell'esperienza?
Bah, a me mi sembra certamente un'influenza, cioè a me sembra di non aver cambiato assolutamente niente. Leggevo fumetti tutti i giorni all'epoca, leggo fumetti anche adesso.
All'epoca mi ricordo, non nello specifico, non precisamente, ma mi ricordo lunghi i suoi sproloqui sui supereroi. L'avevano un pochino tutti la fissa dei supereroi. Per lunghi mesi campeggiò un enorme Nembo Kid nella sala comune, rubato una sagoma semi sì, Wonder Woman,
meccatronica,
dei sagomi di cartone, sì. con le braccia snodabili, rubate alla UPI lì sotto, quindi due presenze cartacee, cartonacee, molto allegre, molto colorate, che insomma, ragionando adesso sull'esperienza di Lavagna, possono essere benissimo considerate come un piccolissimo segnale, un piccolissimo bang di partenza.
Io ho vissuto la vicende simili una decina d'anni dopo, però l'ambiente, il fatto di appunto portare le sagome di cartone in casa, il fatto di avere gente che gira 24 ore su 24 nell'appartamento, sono molto simili nella vita degli studenti anche oggi, certo. Di bolognese. Tu vivi ancora a Bologna,
sì.
Quindi hai...
No, veramente no, sto a Castelmaggiore.
Beh, insomma, sei in zona e frequenti, sì. Frequenti case di studenti,
no.
Non ti capita. Tu invece sei scappato.
No, io sono... andato
in Romagna.
Sì, sì, vicino a Rimini. Tornando alla Traun Fabrik, la mia antipatia nei confronti dell'ambiente era dovuta al fatto che, siccome allora facevo fumetti, avevo assolutamente bisogno di concentrarmi su quel cazzo che pensavo e che realizzavo. Non potevo farmi distrarre dai perdigiorno casinari, allegroni, allora, non ce l'avrei
all'epoca,
fatto.
All'epoca noi non ci rendevamo conto che quello di fare fumetti è un lavoro molto duro, che ha bisogno di concentrazione e di grande dedizione. Questo non potevamo saperlo, non ce l'ho già. L'ho imparato poi in 2 anni vedendo poi lui, hai capito?
Però questa è una piccola digressione, poi chiudiamo perché ho il tempo che scade. Il discorso fumetti è rimasto centrale a Bologna, cioè, o comunque da quel momento...
Beh sì, cioè, Fumettopoli a Bologna vive e resiste, anche se per una qualche strana ragione Bologna non è riuscita mai a diventare come Lucca o come Roma, dove avvengono, o anche come Mantova recentemente, dove ci sono delle manifestazioni anche di levatura internazionale.
Allora, lui parla dal punto di vista istituzionale, in realtà Bologna
è di mercato.
Dal punto di vista tribù creative, all'epoca della Traun Fabrik, che era una sorta di San Francisco del fumetto italiano e compagnia bella, non lo so perché ne sono fuori.
Pazienza prima,
sì, c'erano moltissimi non bolognesi che si erano inurbati in Bologna a fare fumetti, uomini e donne. Non lo so perché sono fuori da Bologna da un bel po' di anni, spero che almeno da questo punto di vista abbia continuato e che non sia solamente Bilbo il Bull.
Come sarà possibile reperire questo DVD, vederlo nelle sale o in casa?
Allora, molto probabilmente uscirà un cofanetto con un doppio DVD, quindi il documentario più extra, è un libro di 64 pagine che racconta un po' tutta questa storia.
Doppio documentario, perché l'altro che cosa...
Allora c'è il documentario, che è questo, più degli extra, praticamente un altro documentario di 30 minuti che raccoglie altri momenti che non sono stati inseriti in questo documentario.
Grazie, Emanuele.